preghiera del cristiano, riferendomi anche appena chiesa icona della Santissima Trinità, vi faccio vedere un particolare. Sotto la nuca c'è un piccolo rettangolo. Che interpreta la linea verticale della croce, l'albero calce è questo, e che è indicato dalla mano del Padre. A ricordare, Henry Cromwell, non so se qualcuno conosce questo autore, ha vissuto tanti anni nell'esperienza della disabilità, della sofferenza, accudendo a delle comunità di persone, diciamo, con grandi handicap, e ad un certo punto, a sua volta, ha provato una malattia invalidante, per cui scrive così: il cerchio, la croce, la liberazione. Quando i misteri della vita intima della Santissima Trinità ci vengono descritti, i nostri occhi diventano sempre più consapevoli della piccola apertura anteriore al di sotto della coppa. Dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione su questo spazio, perché è il luogo che lo Spirito indica e dove noi veniamo inclusi nel cielo divino. Quando rifletto su questa realtà, ricorrendo alle nozioni di iconografia, capisco che questo spazio rettangolare ci parla della linea stretta che porta alla casa di Dio, è la via della sofferenza. Mentre i suoi quattro angoli si ricordano che dal nord, dal sud, dall'oriente e dall'occidente i popoli sono chiamati alla salvezza, la sua collocazione nell'altare esprime che alla mensa divina giungeranno solo quelli disposti a partecipare al sacrificio. Cerchio e croce non possono mai essere separati. La bellezza dei tre angeli è una bellezza non senza sofferenza. La via di Gesù non è diversa dalla via che indica i suoi discepoli. Questo, in un certo senso, è il mistero dell'incontro con il Signore. Signore, lo incontriamo risorto, ma con i segni della crocifissione. E l'Eucaristia, che nasce dalla Trinità, è lo spazio, il mondo attraverso il quale la Trinità ci salva. Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Quindi la nostra preghiera, in un modo o nell'altro, arriva a porsi questa domanda: che senso ha la sofferenza? Qualcuno dice che la sofferenza è la chiamata universale alla salvezza, perché chi non trova Dio a volte nella gioia, nella consolazione, nella vita quotidiana, spesso può incontrarlo nella sofferenza, che non deve risparmiare in nessun modo, perché quella è la via che Dio ha scelto per venire incontro all'uomo. Adesso si tratterà di vedere come affrontarla, questa sofferenza. Nella preghiera, illuminare nell'Eucaristia la parola ci nutre e di fatto quindi ci dà la forza di camminare fin dove fino a quando sapremo ricordare di dove ci parla. L'altro aspetto comunicando volevo illustrarvelo con questa icona, è l'icona della parte della Chiesa. In tanti aspetti, anche medievali, Maria è rappresentata con l'abito blu della sua umanità. Vedete come i colori di Maria e Gesù sono invertiti. Gesù stesso ha l'abito blu e la comunità rossa. Maria ha l'abito blu, il mantello porpora, ma con dei significati diversi. La porpora è regale, come le scarpette rosse, è la regina. E nello stesso tempo è vergine prima, dopo e durante il parto. Le tre stelle. Ma poi è la madre che copre con il mantello della misericordia, cioè con l'amor di Dio, tutti i suoi figli. Questo è l'itinerario che dobbiamo fare noi nella Chiesa, composta di persone diverse, con stati diversi, ministeri diversi. Noi dobbiamo imparare a coprire con i manti della misericordia, cioè con l'amore che ci dà lo Spirito Santo, tutto quello che altrimenti ci dividerebbe. La coesione, la casa della comunione in cui ci immette la Trinità, banchetto della Chiesa, ha come legge l'amore operativo. E l'amore è operativo quando porta il peso dell'altro in tutte le dimensioni. Quindi può essere la fragilità del coniuge, il limite umano legato a povertà, anche a ignoranza, anche a difetti, anche alla fede. La comunità di persone peccatrici è comunque tenuta insieme e trasformata in comunità dal suo amore dello Spirito Santo, che è come un mantello che lo riceviamo e con il quale dobbiamo accogliere tutti i nostri fratelli.
Non solo custodi,
questo ritratto che Dio mi ha dato credito dove tuo fratello non sono custodi, ma delle madri nello spirito o padri nello spirito. Bisogna passare attraverso la purificazione della preghiera, che in un certo senso ci fa sostanzialmente vedere i nostri limiti, parte che è una scuola di umiltà. Noi impariamo a portare queste nostre cattedre piccole solo quando ci accorgiamo che gli altri in anticipo hanno portato noi. Quindi che nella Chiesa siamo vasi comunicanti in bene e in male. La vita monastica, ad esempio, sostanzialmente è prendere coscienza dei propri limiti, queste comunità. Infatti si dice che vivere i propri limiti è più grande di chi fa miracoli.
Perché la nostra preghiera è sempre distratta, delle risposte ce le hanno già date, ma forse ci servirebbe sentirle ancora.
Dunque, non ci meravigliamo di questa domanda, perché quando il padre del desiderio mi ha chiesto qual è la cosa più difficile, e lui ha risposto pregare. Perché? Perché quando non preghiamo, praticamente facciamo passare il regno di Dio, cioè vinciamo il male con la sua parola che è lenta ed efficace. E quindi il diavolo vuole semplicemente una cosa, impedirci di farlo. E per questo venga tutte. Quindi ci possono essere distrazioni macroscopiche o banalità. Nella vita di preghiera il primo atteggiamento è quello dell'umiltà. Quindi sapere che la preghiera è un dono e che nello stesso tempo è una lotta. È una lotta contro tutte quelle banalità che in un certo senso ci risucchiano. Pensieri di quello che dobbiamo fare, di quello che è stato fatto, eccetera, eccetera. E la preghiera in sostanza è stare davanti al Signore. Quindi, se la preghiera è comunitaria, le distrazioni si vincono stando attenti a quello che si fa leggendo. Cassiano, che era un monaco del quinto secolo, diceva: quando sei in coro e ti capita di accorgerti che la tua testa è andata, segui riga per riga il testo. Quindi ci sei nella preghiera personale di adorazione, eccetera. Allora stai semplicemente davanti al Signore. anche nella nuova manifestazione, cos'è credere? È stare con Gesù. Agli apostoli, quando Gesù dice seguimi, li chiamò a sé perché stessero con lui prima di tutto, poi li ha mandati, ma prima di tutto stare con il Signore. Quindi anche nella malattia, anche nella fragilità, anche nella stanchezza, se il nostro cuore persevera con il Signore, Signore sa prima di così come siamo. È questa attenzione da lui continuamente rinnovata che ci rende credenti.
Io che già conoscevo l'icona sono rimasto molto colpito da questo rettangolo alla base sotto l'altare, ma dalle sue parole forse ho capito male, mi sembra di aver capito che senza sofferenza non ci salviamo, è affermativa questa, quindi dobbiamo soffrire tutti, non è detto, mi sembrava
non è che dobbiamo, di fatto soffriamo tutti.
Forse siamo, meno io sono colpito forse dalla sofferenza materiale, può darsi.
Cioè, anche sofferenza spirituale, psicologica, San Paolo, la creazione stessa genere nelle doni del Pasco. Una cosa semplicissima, in questa stagione si cominciano a portare certe piante, perché la luce non rompe. No, la copertura è sofferenza, è un'operazione diciamo così per salvare la pianta in inizio e nello stesso tempo è sofferenza, perché Gesù ha preso per esempio il potatore proprio per dirci che la croce è inevitabile, cioè non si può scartare. Un altro esempio, non so, vediamo il rondone sui tetti, no? Quando in prima di come piccoli, lei ha mai visto un pulcino che uscire da un guscio, fa fatica. Almeno quando un bambino nasce. Il fiore che deve far uscire i petali deve spaccare la, diciamo così, il settore esterno. Quindi la sofferenza è inserita nella creazione come legge della vita. Questo, tra l'altro, ci aiuta a capire anche quella sofferenza finale che sarà la morte, a cui la nostra società non vuole farci pensare perché la guarda in faccia, però non vuole. Nella tradizione monastica invece il pensiero della morte sta all'inizio del cammino spirituale. Perché? Perché è quel senso della tua creatività che a volte non conosciuta può sfociare nelle nevrosi. Tutti sanno che la città cammina, desiderio di morte, desiderio di vita. Nella relazione Gesù ci dice: se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo, farcisce. Comunque farcisce.
Però la sofferenza offerta a Gesù in questo caso ha un valore.
Certo, tutta la sofferenza ha un valore, non solo. Il discorso che ti faceva di Maria, quando Maria ci accoglie sotto sotto il suo manto, trasforma la sterilità della sofferenza e del peccato in offerta.
E poi la parte più pesante della sofferenza la porta come
un... Esatto, esatto. Questo è il ministero della intercessione. E la specialità delle contemplative con il ministero ricevuto dalla Chiesa. Cioè, pregare per gli altri non è solo ricordarli. Pregare per gli altri e portare il loro peso, la loro angoscia, la loro attitudine. E offrire che cosa? Offrire anche quella sofferenza che andrà circolata. Poi pensate, la solitudine di tanti anziani, la sofferenza di tante situazioni di tanti anni. Sciupata, sciupata, cioè, vale la spazzatura se per la comunione dei santi la Chiesa non offrisse di anticipo anche questo. Nel calce di Gesù, nel calce della Santissima Trinità, tutto questo è già depositato.
A me è piaciuto l'insegnamento di quel sacerdote che ci ha detto nel momento della consacrazione di mettere nel calice tutte le intenzioni delle persone che si sono raccomandate, tutte le sofferenze dell'umanità.
Sì, perché noi per il battesimo abbiamo il ministero anche sacerdotale, almeno ci insegnò. Sacerdozio ministeriale, sacerdoti vescovi e insomma pontefice condiviso insieme, sacerdozio ordinario, e per il battesimo siamo profeti, sacerdoti e re. Quindi in un certo senso noi siamo già legati gomito a gomito con i fratelli. La fede esplicita ce ne rende conoscenti. E il bello della storia della fratellanza è questa, che già prima di noi tante altre persone hanno pregato per noi. Immaginate, cioè, dietro le spalle, quante persone che hanno pregato per noi prima che noi lo sapessimo, e probabilmente tante senza che noi lo sapessimo, lo sappiamo quasi. C'è un contemplativo fa e dice che noi quasi siamo come dei pastori che vegliano nella notte su un immenso grigio per salvarlo dagli ostacoli del dubbio. Solo quando saremo in presenza delle celeste, ognuno vedrà in Dio da quante persone è stato aiutato. E da qui nascerà la gratitudine, la lode e la gioia eterna. E scoprirà che il bene è immenso.
In un dibattito cui hanno partecipato dei giovani, è uscito a Cuba del progetto della Chiesa Cattolica che appunto dice di accettare la sofferenza, e loro dicevano invece che preferivano davanti a una sofferenza tremenda il suicidio. Cosa si può dire quando capitano queste cose a questi giovani? Piuttosto che approvarsi come faceva nel cuore del dibattito.
Sì, purtroppo il tema della rifiuto della vita è vecchio. E Quindi la preghiera è in un certo senso l'attività di una personalità. Come noi respiriamo, altrettanto abbiamo bisogno di pregare. Perché la preghiera è rivolgersi a Dio sempre. Quindi è il colloquio, noi non possiamo stare senza parlare alle persone che amiamo. In monastico non abbiamo il silenzio, il silenzio non è moltissimo, il silenzio è parte del dialogo, quindi il nostro silenzio è ascolto di Dio e degli altri. In questo ascolto poi viene la risposta. La fede è questo atteggiamento. Noi diremmo insopprimibile, perché può esprimersi con una domanda, può esprimersi con un pianto, paradossalmente capite bene, può essere di casino come una bestemmia, perché il grinaldo è una bestemmia e la preghiera è molto il dolore che il dato a Dio è preghiera. La bestemmia esprime questa angoscia contro Dio. Ed è frutto dell'orgoglio. Perché chi pensa che Dio non possa ascoltarlo o non possa perdonarlo, è come se dicesse, guarda che io vado più di te. Cioè è idolatria, in sostanza. È autosufficienza ed è purtroppo il peccato che non si trova che tra due, pensate a una coppia in crisi. Quando lui non si parlano più, uno in panca dice no, non ho bisogno di te. Quello è l'orgoglio. La preghiera quindi, in un certo senso, ma non potrebbe la preghiera del cuore viaggia sulla regola del respiro. Quindi, quando respiro il letto anche dentro di me, invoco Dio e lo ascolto. Quando, in un certo senso, devo gridare la mia situazione, nella preghiera non pensiamo che i protagonisti siamo solo noi. San Benedetto chiama la preghiera opus dei. Perché San Latino, il genitivo latino ha due significati. Può essere genitivo soggettivo o genitivo oggettivo. Io dico l'amore di Dio in italiano, dico così e basta. Ma uno che in un certo senso usasse l'espressione latina dice, ma tu vuol dire l'amore che Dio ha per te o l'amore che tu hai per Dio? Tutte e due cose. Allo stesso modo la preghiera opposta è quello che Dio mi dice e quello che io dico a Dio. Quindi il bisogno della preghiera fondamentalmente è accorgersi che quando non siamo in chiesa, in un momento di verità, non lo vogliono, non mi sento, sono stanco, eccetera, eccetera. Io comunque, anche se non ho niente da dare, ho molto da ricevere. Perché quando io vado in chiesa, vado sostanzialmente per ascoltare quello che Dio mi dice, come i padri di sempre, il quarto secolo di Girolamo e poi nel secolo, settimo secolo, credo prima, non dicevano. Quando tu leggi Dio parla a te, quando tu rispondi, sei tu che la Bibbia per intenderci non è un libro e basta. La Bibbia è Dio che mi parla attraverso quello di qualche modo che è stata l'ispirazione, no? Per la parola in parole Dio si è servito di uomini ai quali ha fatto capire e l'ha fatto capire oggi in modo drammatico, ma non sempre all'acqua di rosa. Pensiamo così. Allora, Dio vuole far capire che Luciana e che soffre tantissimo quando noi non capiamo che Luciana soffre come uno sposo tradito. Come fa a farlo capire? Fa capire a Osea che hanno loro un fedele e gli fa capire questo, quello che tu stai provando nel tuo cuore. È in piccola parte quello che io provo per lui. Io sono lo sposo, voi siete la moglie fedele. Quindi nella preghiera, nella preghiera, credo che quando stavo dicendo nulla, siano membrati nelle parti Quindi ognuno deve prendersi a cuore la santità dell'altro. È giusto quindi che i sacerdoti pregino per i laici e i laici pregino per i sacerdoti e viceversa. È come, diciamo così, il come dire, sostenersi la vicenda. Quindi posso dirvi con sincerità che la nostra madre, per esempio, tutte le mattine, prima di mattutino, quando viene in coro, mentalmente fa passare, sì, tutti, cioè le persone che ci hanno chiesto preghiera, i malati, i parenti, le singole sorelle della comunità, gli ubrati, le persone, diciamo, che magari più direttamente si facciano in difficoltà. Ma questo è un dono reciproco. È la carità più grande che lo possiamo fare sempre, in qualsiasi momento, se uno va sull'autobus, all'ascensore, eccetera, eccetera. Questo lo può sempre fare.
Alla luce di quanto lei ha esposto sulla sofferenza, mi viene in mente una cosa. La Madonna aveva chiesto ai bambini di Fatima di pregare per i peccatori perché non andassero all'inferno. Loro portavano il cilicio di giorno e di notte. Sono al corrente di un sacerdote che lo porta. Secondo il parere di qualcuno, farsi del male in questo modo è masochismo. Però rifacciamo sempre al discorso della sofferenza volontaria offerta. E nel caso di due bambini così piccoli, cioè questo mi fa molto meditare e riflettere.
Ci sono delle modalità che possono cambiare come possibilità. Poi c'è da dire soprattutto che questi bambini la sofferenza autentica quando non risultano ad accettare questa realtà. Ad esempio, Giacinta e l'altro sono morti di stanza. Quindi, leggere come croce redentiva quale sofferenza che noi siamo tentati a volte di scartare. È molto spesso, perché una malattia, anche mortale, ci può colpire senza che non lo desideriamo e senza che non possiamo evitarlo. Se io la vivo banalmente, qual è la mia condanna? La sento come la mia condanna. Se io la offro, la sento come il mezzo concreto della chiamata alla santità che Dio mi offre. Non vorrei essere fraintesa, però voi immaginate, fate la madre, magari tutte le persone che avete conosciuto, che provate a leggere con intenzione la mia malattia. Cambia molto. Anche il senso della vita cambia molto. Thank you. corpo umano indica Gesù.
Madre, questa mattina lei ci aveva parlato di essere evangelizzatori nel nostro quotidiano, nel luogo dove sei. Ecco, io sono molto terra a terra. Diciamo che tante volte ci demoralizziamo, altro che entusiasmo, entusiasmo è un po' di teoria, ma la pratica è un'altra cosa. Ci troviamo a vivere nei condomini, tra i nostri vicini. Noi l'entusiasmo che ci ha dato il Consiglio, dove abbiamo riscoperto quello che era la nostra fede, per fortuna che il Signore ci ha dato anche questa grazia, e vorremmo portare tutte le persone a Cristo, ma diciamo che ci demoralizziamo molto in fretta perché non ci ascoltano. Quando parli una volta, due, tre, cerchi di essere presente, insomma, in tutto quello che tu puoi fare, alla fine diciamo no, ma tanto quello riguarda, tanto quello non mi ascolterà mai, e quindi mettiamo su una croce sopra di lui, bello morto e sepolto, e diciamo questo Signore, diciamo, preghiamo prima, ma forse non è abbastanza. Però sembra un po' ridicola la cosa, ma è proprio quello che ci preoccupa, perché l'entusiasmo di portare le persone al Signore c'è, ma abbiamo una difficoltà estrema, forse noi qualche cosa non facciamo tutto fino in fondo. Ci diamo un bel consiglio.
È questa vita quotidiana è un momento per cui non sempre è possibile, diciamo, il dialogo su temi di fede, sempre però è possibile, come dire, vivere in concreto nei loro confronti i valori della fede. L'accoglienza, la disponibilità, il perdono, la benevolenza, quelle situazioni per cui un vicino di casa capisce che l'altro è partecipe delle sue gioie, dei suoi dolori, quell'attenzione e finezza nei rapporti di condominio, no? Quel rispetto, quella priorità, l'evangelizzazione passa attraverso quello. Non so se vi ricordate, Gandhi diceva: io credo Gesù, ma i cristiani non fanno quello che fa Gesù. Questo è molto impegnativo, perché significa vivere anche con i più prossimi, nella nostra casa. Quindi immaginate cosa potrebbe essere una crisi di famiglia risolta così. Se il marito dicesse: il primo Gesù che io devo mostrare è mio moglie, e viceversa. Questo tra fratelli, sorelle, suocere in cuore, tra conto di lavoro, eccetera. Thank you. i nostri ragazzi in casa devono sopportare per una divisione, per un'incomprensione, per una superficialità, per un'immaturità. E quindi questa nostra sensibilità futura ci deve portare ad avere una, come dire, uno sguardo che consola e che aiuta, che sostiene. L'esempio di portare insieme è già consolazione. Quindi tutte quelle premure nei confronti dei malati e dei loro familiari. Poi mi sento tutto risonante, perché il dolore in un certo senso è come l'ultimo appuntamento che io dà all'uomo. Cioè, davanti al dolore, Dio in un certo senso è come se mettesse il biglietto di invito per chi è così sensibile a tutto il resto. Il dolore in un certo senso lo interrogherà comunque, o prima o poi, ognuno sarà interrogato dal dolore. Per questo che Dio ha voluto incontrare l'umanità nella morte del Signore.
Possiamo avere uno sguardo di riguardo, dottore, fino alla tua.